Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante perché mi era raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Dragon Slayer.
Oh, finalmente un gioco che ha veramente disintegrato quello che era il mercato, perché arriva in un'epoca, il 1983, in cui gli arcade erano completamente diversi e i laserdisc stavano arrivando. Un'epoca dei laserdisc che non esistono più. E questo è uno di quei giochi che veramente ha fatto la storia. È uno dei tre giochi che sta nell'Istituto Smithsonian a Washington insieme a Pac-Man e a Pong, e quindi due giochi che abbiamo già trattato. Ormai abbiamo fatto la trilogia, la potete trovare taggata direttamente anche sul nostro archivio.
La nostra esperienza di questo gioco, di questo Dragon Slayer, la dobbiamo a quella Amiga. Come spesso sentite, noi grandi appassionati di Amiga abbiamo giocato praticamente a tutto quello che usciva, le conversioni non potevano essere da meno. Dragon Slayer per Amiga è forse una delle conversioni tra le poche che rendono giustizia a questo gioco. Ovviamente la versione cabinato della sala giochi è la migliore, con l'utilizzo dei laserdisc, come parleremo magari più nel dettaglio. La versione Amiga è l'unica che non usa i CD, quindi è un piccolo miracolo quello che sono riusciti a fare, guardando anche quello che facevano le concorrenti. Ad esempio la famosa versione Nintendo, quella per il NES, che snatura completamente il gioco. Infatti le varie conversioni cambiano proprio la giocabilità, lo fanno diventare un platform. L'Amiga invece ha tenuto quello, anche se a causa delle proprie limitazioni il gameplay era molto più difficile, perché ad esempio il timing era impossibile da prevedere, perché non c'erano segnali a schermo, quindi l'abbiamo giocato nella maniera più difficile possibile. Siamo riusciti comunque a finirlo e è stato un bene poi averlo riscoperto nella sua versione poi emulata o comunque originale, anche perché ancora adesso esce e è disponibile addirittura per dispositivi mobile, a dimostrazione dell'importanza di questo gioco. Come detto, è nel museo dello Smithsonian, nell'istituto Smithsonian, proprio perché è un punto fondamentale, è un esempio di gran videogioco, non per le vendite ma proprio per il progetto in sé, per il design. E anche la storia di questo gioco, come racconteremo, ha dell'incredibile, quasi è molto molto bello, interessante.
È un esercizio di frustrazione questo gioco, perché è nato proprio per far vedere come muore il protagonista, Dirk the Daring. E con questo episodio vogliamo cogliere l'occasione per ringraziare alcuni amici. Intanto i ragazzi di Bologna Nerd, che hanno un cabinato di Dragon Slayer, e anche Arcade Story, che possiede diversi cabinati di questa versione, la versione italiana della SIDAM, insomma ce ne sono tante diverse. Se volete approfondire qualcosa di più tecnico, magari vi consigliamo i loro contenuti a riguardo, e appunto ci hanno permesso di vederlo e di poterlo provare con mano. Io mi ricordo di averlo visto in sala giochi una volta, perché è un gioco veramente che costa tanto, e però di averlo trovato spento. Credo che una delle ragioni non fosse tanto perché era in riparazione, ma semplicemente lo spegnevano perché così i ragazzi potevano giocare altro, perché quando lo accendevano, non sto parlando appunto di inizio anni 80 ma di inizio anni 90 quando l'ho visto io, più che altro c'era già qualcosa di graficamente simile, ma Dragon Slayer era ancora avanti rispetto a quello che girava al tempo. Era sicuramente un gioco che attirava tanto. Quello che era l'attract mode, la demo che vedevi, aveva un suono incredibile, il doppio schermo che potevi guardarlo da sopra, quindi tante cose molto carine. Oltre agli amici che abbiamo appena citato, citiamo anche gli altri amici che abbiamo. Ringraziamo anche i mecenate che ci supportano ogni puntata in questo nostro grandissimo progetto, che sta crescendo sempre di più proprio grazie a voi. Se volete saperne di più andate su enciclopediadeivideogiochi.it. E quindi grazie a Tevio, Ark, Herr Schmidt, Sukoi47, Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Mario, Stefano Loserra, Mapo Gamer, Bethelux, Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, Dichan, Zazzi e Cry King. Ho fatto un respiro incredibile, però siete veramente tanti, ci riempite, ci scaldate i cuori.
Ma non è il Nick, Vanak.
Era parte del Nick con la V aspirata.
Noi vi ringraziamo tanto per il supporto che ci date e vi esortiamo non solo a seguirci su Ko-fi, su enciclopediadeivideogiochi.it, ma anche a lasciarci il vostro parere e i vostri consigli e anche proprio elementi che vanno ad arricchire le puntate già presenti nel grande ormai archivio anche dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Infatti, sempre seguendo enciclopediadeivideogiochi.it, potrete lasciarci il vostro vocale che poi diventerà parte integrante dell'episodio. Se avete qualche chicca, qualche elemento che volete che venti a far parte dell'episodio, potete farlo. Le piattaforme su cui pubblichiamo ci permettono di farlo, di aggiornare questi episodi e quindi di allungare ancora di più le pagine con il retropagina e comunque aggiungere sempre più contenuto a questo bellissimo mondo e questi importantissimi videogiochi che settimana dopo settimana portiamo. Adesso però saliamo in sella i nostri cavalli bianchi, i nostri destrieri, impugniamo le nostre spade e lanciamoci nel mondo medievale di Dragon's Lair ascoltandoci una delle tracce della colonna sonora.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Van Naxabadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Dragon's Lair, un gioco del 1983 sviluppato da Starcom e pubblicato da Cinematronics e Sidam nella versione poi del cabinato italiano, come abbiamo detto. È uscito per arcade e in molteplici versioni, porting, rivisitazioni del genere. È un'avventura, è un po' un precursore dei Quick Time Event. E partirei in questo caso dall'anno di uscita, ma più che l'anno, dal mese di uscita. 1983, per la precisione giugno 1983, perché è una data non a caso del giugno 1983, perché è stata non solo un'esperienza, un progetto molto ambizioso da parte dei creatori, come vedremo, ma anche una corsa contro il tempo anche dal punto di vista commerciale, che ne hanno fatta la fortuna e l'esplosione che poi ha avuto.
L'idea parte da Rick Dyer, quello che è il paron di Advanced Computer System, un ingegnere che è specializzato nel fare macchine e videogiochi, quindi macchine arcade. Al tempo stava lavorando a un progetto molto interessante di un'avventura grafica per quella che viene chiamata la Fantasy Machine, che era un sistema computer che si poteva collegare ad esempio a una stampante per stampare l'avventura grafica. Quindi siamo proprio nei precursori di quelle che poi diventerà poi a schermo, diciamo. Non era ancora fattibile una cosa di questo tipo. Il progetto riesce, questo esperimento riesce, ma rimane un po' l'amaro in bocca di non vedere l'animazione all'interno di questo tipo di avventure. E nel 1982 Rick Dyer e i suoi vanno a vedere un film che gli cambierà la vita. Il segreto di Nim, Secret of Nim, del grande Don Bluth, che è l'esordio di questo animatore che ha appena creato la propria azienda. Dopo essere uscito da Disney e aver lavorato a capolavori come La Spada nella Roccia, Robin Hood, se avete presente i classici del tempo della Bella Addormentata nel Bosco, stiamo parlando di quel livello di animazione. Tra l'altro animazioni che sono state poi ripescate in tantissimi dei classici Disney del futuro. Don Bluth, insomma, si fa il nome di grande animatore. Loro rimangono abbagliati da questo titolo e quindi decidono di cercare di unire il medium dell'animazione con il videogioco. Ci riescono, però ispirati anche da un altro titolo che esce in Giappone poco prima nel 1982 dal titolo Astron Belt, che non è ancora arrivato sul suolo statunitense, e quindi qui si gioca la partita di tempismo.
Infatti quello che prendono da Astron Belt, che lo trovano estremamente competitivo, interessante per il mondo dei videogiochi, per il mondo degli arcade, è la piattaforma su cui esce. È un progetto molto ambizioso, molto cinematografico, e che permette uno spazio maggiore anche per le animazioni. E Astron Belt usa proprio la tecnologia Laserdisc, che sta uscendo in America, stanno per uscire i primi titoli, tra cui lo stesso Astron Belt. Starcom quindi fa la corsa contro il tempo che vi citavo prima per creare, non dico in fretta e furia, ma infatti nella versione finale del gioco sarà tagliato un sacco di materiale che era stato invece preparato, in modo che Dragon Slayer fosse il primo gioco nel Nord America a uscire con questa tecnologia, e proprio grazie a questo farà il botto incredibile, non solo quindi con la qualità eccellente che ha questo gioco, ma proprio con questa strategia del farlo uscire prima che arrivi tutto il resto, le fa mantenere alto l'interesse, e appunto rimane. Poi è effettivamente comunque un gioco molto bello graficamente, perché Don Bluth e il suo studio creano un vero e proprio cartone animato, delle animazioni della qualità di un cartone animato, lavorano incessantemente, tutte fatte a mano, non stiamo ancora parlando di disegno digitale, quindi un grandissimo lavoro. Grazie poi allo sfruttamento del Laserdisc viene ricreata anche la fluidità delle animazioni, ci sembra proprio di vivere un cartone animato interattivo. Il doppio schermo che c'è nell'arcade classico è fatto apposta non tanto per l'utilità del giocatore che invece usa lo schermo davanti a sé, ma è proprio per far vedere agli spettatori, agli altri nelle sale giochi, quello che questo gioco permette di fare, e lo considero un grande colpo di mercato per far vedere quanto bello sia come vedere una TV, solo che puoi giocarci. L'altra faccia della medaglia però è il grande costo che tutto questo ha. L'assemblare un cabinato così imponente con questa nuova tecnologia ovviamente è molto dispendioso, molto più dispendioso degli altri arcade, quasi mi verrebbe da dire una generazione prima, ma in realtà insomma sono coetanei, però i costi elevati si ripercuotono anche sul giocatore. Infatti è il primo gioco in America che al posto dei classici 25 centesimi per essere giocato, qui ce ne vogliono 50. Capitava anche qua in Italia che c'erano i primi giochi che dovevi usare al posto delle 200 lire le 500 lire, o addirittura 2 da 500 con i giochi più dispendiosi. In questo caso Dragon Slayer è forse uno dei primi esempi, soprattutto in America, anzi in America è il primo, quindi a significare il grande progetto, grande investimento, grande anche dispendio di soldi da parte dei giocatori, che però paga, perché è un gioco che fa il botto, guadagna un sacco ed era stato anche investito parecchio, quindi sono riusciti comunque a avere un grosso successo.
Sì, stiamo parlando di un budget di $1 milione a cui vengono aggiunti altri 300.000 per velocizzare e uscire con quella che era la deadline di giugno, quindi 1.300.000, un budget abbastanza alto insomma per il periodo, e tra l'altro fatto da Starcom, che è un'azienda che viene fondata esclusivamente per fare questo tipo di giochi, posseduta al 33% da Advanced Computer System per quanto riguarda l'architettura, Cinematronics, che sarà appunto produttore, marketing, tutta la parte di gestione della vendita, e in parte anche da Don Bluth e dal suo studio. Quindi è interessante vedere come ci abbiano creduto nel medium del videogioco già nel 1993. Non era una cosa tanto semplice, tant'è che nel corso degli anni 90 e anni 2000 e anche un po' negli anni 10, anche adesso, ci sono tante ancora remore a dare corda, diciamo, al mondo del videogioco. Adesso un po' di meno, ma sicuramente provate a pensare 40 anni fa cosa succedeva. Insomma, sono passati ormai diversi anni, c'è un po' un lampo di genio che è stato visto, sicuramente un bellissimo lavoro che è stato fatto, e anche molto rischioso, perché una delle caratteristiche era proprio l'hardware, il fatto che avevi due schermi e già il cabinato lievita il proprio costo, perché stiamo parlando di tubi catodici da gestire, da sostituire, il supporto Laserdisc, che è un supporto fornito da Pioneer o da Philips al tempo, un supporto molto particolare, perché stiamo parlando di un Laserdisc che, se non avete presente, è proprio un disco, non è grande come un CD, ma è grande come un LP, proprio un bel discone grande, con un supporto che ha la possibilità di rompersi abbastanza facilmente, nel senso è un lettore ottico su una macchina, insomma capite quanto è difficile la gestione di questo tipo di hardware. Quindi spesso c'era una manutenzione molto molto alta fatta da poter gestire, e magari i gestori delle sala giochi non volevano neanche rischiare di rompere questo tipo di macchine così facilmente. Sicuramente la fortuna del gioco a livello moderno, insomma, con quelle che sono le versioni, ad esempio c'è la versione Steam che è fatta molto bene, permette da un certo punto di vista di abbassare la difficoltà, perché appunto è sicuramente, non essendoci il gettone, la partita vale di meno e quindi ti puoi godere la storia, sia dall'altra parte è stato anche un'occasione per reintegrare alcune delle tantissime scene tagliate di cui parlava Yuga prima.
Vieni a seguire le registrazioni su twitch.tv/enciclopediavideogiochi per vedere come nascono gli episodi del podcast. La trama di questo Dragon Slayer di per sé è molto semplice. Noi siamo Dirk the Daring, il cavaliere senza macchia che deve salvare e recuperare la principessa Daphne, che è stata rapita dal malvagio dragone, e quindi si trova nel suo antro, il Dragon Slayer, come dal nome del gioco. La trama molto basilare, che però si rifà a delle ispirazioni molto quotate, come l'avventura grafica The Secrets of the Lost Woods e comunque un mostro sacro del fantasy, Tolkien, con il Signore degli Anelli. Quindi queste premesse, che in realtà appunto non sono parte integrante del gioco. Il gioco non ha una lore molto estesa, la crea durante il gioco e poi nei suoi seguiti e anche nei media che ne scaturiranno, come diremo dopo. Però qui il gioco ti mette subito con un obiettivo chiaro: tu sei l'eroe, devi salvare la principessa dal drago, e in mezzo c'è di tutto, veramente di tutto. Iconico già dalle prime fasi l'animazione di Dirk che si guarda in giro guardingo e sospettoso prima di addentrarsi inizialmente dal ponte del levatoio del castello. In alcune versioni, quelle che mostravano originariamente il gioco, era stato addirittura tagliata questa prima parte iconica del ponte levatoio. Come diceva Ace prima, non solo quella è stata tagliata, poi nella versione effettivamente ufficiale è stata reintegrata, e il gioco ci pone davanti appunto questa avventura, questo cartone animato con dei quick time event che noi dovremmo azionare con le varie direzioni del joystick e il pulsante azione. In base al comando che faremo, con la tempistica giusta, succederà qualcosa, partirà un'animazione che ci manderà in altre aree del castello e dell'antro del drago, oppure ci farà vedere come il nostro povero Dirk passa a miglior vita. E c'è quasi questo sadismo di tutte le animazioni, ci sono tantissime animazioni solo delle morti atroci, tra l'altro, del povero Dirk. Si sono proprio divertiti a sbizzarrirsi in modi molto fantasiosi. La prima difficoltà del gioco, al di là delle morti, insomma di azzeccare il tempismo giusto, è proprio cosa fare, perché il gioco non è che ti dice devi andare di là per andare nel posto giusto, lui ti fa solo vedere che a quel momento puoi fare quella determinata cosa. Sta a te poi vedere cosa succede. È un metodo poi un po' da mangiamonete, ovviamente, perché ti godi la storia, però ogni volta devi mettere la monetina per vedere, provare il trial and error a pagamento in questo caso, quindi ovviamente devono ripagarsi tutti i soldi investiti, ecco. Però in un certo senso è un piacere anche vedere tutte queste animazioni, perché sono di una qualità ottima, ed è la sorpresa che ti fa mettere la monetina in più per vedere e adesso cosa succede. D'altra parte la giocabilità, la rigiocabilità è praticamente nulla se non per perdere apposta, ma è molto controproducente.
Sì, mi fa piacere che Yuga abbia detto che la scena del ponte levatoio è iconica, ma semplicemente perché la vedete talmente tanto, l'abbiamo vista talmente tanto e rifatta talmente tante volte che i primi schemi sono sempre quelli che ti ricordi di più. Il gioco avrà anche un seguito, lo citiamo giusto perché ci sta e mi piace come gameplay, perché in Time Warp, che uscirà nel 91, quindi stiamo parlando di diversi anni dopo, perché ci sono alcune difficoltà tecniche, in mezzo uscirà anche Space Ace, che è un titolo che non c'entra ma è dello stesso tipo, insomma con lo stesso tipo di animazioni, ambientato nel futuro. Time Warp presenta dal punto di vista gameplay un grande miglioramento, perché ci saranno questi flash visivi che ti permetteranno di reagire alla bella e meglio, e nessuno di questi ti mente, mentre in Dragon Slayer 1 ci sono tante trabocchetti che proprio sono fatti apposta per farti morire all'ultimo. Il secondo gioco è molto più godibile e molto più pazzo anche come animazioni, perché lo stesso Don Bluth diceva non avevamo più limitazioni essendoci viaggi nel tempo, e quindi veramente è fuori di testa, godibilissimo. Il primo è proprio un esercizio di frustrazione, come dicevamo, il che è parte di quella che è la critica, cioè graficamente ha preso ottimi voti e poi dal punto di vista gameplay è molto molto scarno, si può ridurre a uno di quei quick time event, il predecessore di quick time event, come dicevamo. È un po' un Lion Trophy anche come citazione per gli amanti insomma del videogioco anni 90, era in TV questo. E a proposito di TV c'è un collegamento molto interessante proprio in Italia, perché il gioco in America è stato recensito in una trasmissione famosa che si chiamava Starcade, in Italia è stato protagonista in quella che è la trasmissione Tandem, condotta tra gli altri da Fabrizio Frizzi, in cui c'era rappresentato il cabinato della Sidam e i ragazzi giocavano a questo titolo, che era stato soprannominato Baldazzotto perché era il figlio di uno dei registi insomma della trasmissione. Quindi bello come ci sia un po' di presa in giro e come sia un videogioco rappresentato all'interno di una trasmissione televisiva, e quindi un altro modo di uscire da quello che è il semplice medium.
E se contiamo anche che il medium videoludico ha sempre fatto fatica, in Italia c'erano programmi dedicati come Bim Bum Bam che ogni tanto facevano le pubblicità di questi videogiochi, per la maggior parte erano home console, giochi Nintendo, giochi Sega con le varie pubblicità. Bello vedere che un gioco arcade facesse parte di un mondo che te lo fa riconoscere non solo da casa ma anche nelle sale giochi. Nelle sale giochi, a parte appunto programmi dedicati, non se ne parlava. Mi fa piacere perché aumenta ancora di più il blasone di Dragon Slayer anche nel nostro paese. Un altro esempio di questo trattamento che ha avuto Dragon Slayer al di fuori del mero cabinato, del mero videogioco, lo abbiamo sempre anche qua in Italia con il cartone animato. Era stata prodotta una miniserie di 13 episodi che mi ricordo ancora, anzi io pensavo fosse uscito prima il cartone animato che il videogioco, perché avevo visto prima quello, che anche in maniera molto intelligente, molto sapiente, sia dal punto di vista delle animazioni ovviamente che erano fatte in maniera certosina, ma anche dal punto di vista proprio di come erano sceneggiate. C'erano le pubblicità al tempo all'interno dei cartoni animati, e quindi i momenti in cui il Dirk, che era stato rinominato John, doveva compiere delle scelte, veniva detto che scelta dovrà fare, e dopo la pubblicità facevano vedere effettivamente cosa aveva scelto, però non mancando di mostrare invece tutte quelle sbagliate. Quindi era molto interattivo anche a casa, un po' come mi ricorda anche il telefilm di Batman degli anni 60, tipo cioè la farà il nostro eroe, lo sapremo dopo nella pubblicità. E qui era molto immediato, era molto bello ed era comunque molto ben fatto. Il fatto che il videogioco sia riuscito a fare questo comunque, e poi non solo il cartone, anche una serie fumetti, il merchandise, è un ulteriore esempio di un videogioco che esce dal proprio media, non solo videoludico, non solo televisivo, ma anche fisico. Un po' come adesso il Funko Pop che esce del videogioco, qua lo abbiamo col classico merchandise degli anni 80, le tazze, i poster e tutto quanto. Un gioco che è riuscito a catalizzare l'attenzione di tanti per l'esercizio di stile grafico e che è riuscito a sopperire in qualche maniera alla pochezza, al gameplay molto scarno che si riduce proprio a solo seguire le direzioni con il tasto azione. Un altro punto di forza di questo gioco è che hanno anche ottimizzato le animazioni. Ci sono dei punti in cui ripercorriamo le stesse stanze o gli stessi canali, con ad esempio con la parte con la zattera, con la barca, dove la scena, l'animazione si ripete ma di solito o è specchiata. Quindi l'utilizzo scenico anche, che è un escamotage che si usa anche nei cartoni animati stessi, anche nei cartoni Disney, rivediamo alcune animazioni riprese da altri classici. In questo caso è tutto fatto in maniera di risparmiare spazio, però senza rendere tutto troppo ripetitivo. Viene comunque aggiunto un elemento in più, un'animazione diversa che comunque mantiene l'interesse e la freschezza, perché non annoia effettivamente.
Ma a proposito del gioco, parliamo di ben 22 minuti di animazione, che in realtà sono 12 minuti di gameplay circa, se veramente fate tutto quanto giusto. Quindi ci sono 10 minuti solo di morti varie che il nostro Dirk può affrontare. Il gioco sembra anche randomico, quindi non è una semplice stringa di comandi da fare per arrivare alla fine, ma è molto interessante perché stiamo parlando di 39 scene divise in 13 colonne per 3 righe, se vogliamo metterle su una tabella, e ogni volta il gioco decide tra un gruppo di 3 quale fare. Arrivato alla fine di queste, ricomincia e sceglie tra 2 e poi rifà e fa tutte quante le ultime. Quindi in sostanza l'ordine sembra casuale, ma ci sono tantissime combinazioni, a parte il finale che è sempre lo stesso. È molto interessante perché questa è una cosa che è stata ripresa nella versione Amiga, è stata mantenuta nella versione Amiga con un ciclo in meno. Diciamo che ci sono queste situazioni, sono meno randomiche perché appunto ci sono meno combinazioni, ma la maggior parte degli elementi del gioco finale sono presenti. Mi ricordo il pezzo che a me piaceva di più era quello del Cavaliere Nero, che usa la spada per cercare di bloccarti la strada su una scacchiera e tu devi guardare la maniera giusta per poter uscire. Questo è uno degli schemi anche anche un po' più facili, un po' più intuitivi, semplicemente perché devi andare nella direzione che non è bloccata in quel momento e fare una serie di comandi uno di seguito all'altro per affrontare questo cavaliere nero di cui c'è solo l'armatura, quindi anche questa iconografia molto toccante. E poi via via vai nella sala del trono, vai nello schema dell'ascensore che c'è in ogni gioco e c'è anche qui che c'è sempre. Ad esempio io mi ricordo lo schema in cui sei sulla barca con i cicloni che ti cercano di risucchiare, i vortici che ti cercano di risucchiare sono da evitare. Qua c'è anche una musica molto bella. Ecco, uno degli elementi che mi ricordo della versione Amiga è proprio come è stata sintetizzata la musica. Lo diciamo spesso che l'Amiga è stata sempre brava a fare questo tipo di azioni. Qua ci riescono e cercano di riprodurre al meglio che potevano, fino ad arrivare al combattimento finale dentro il Dragon Slayer, che dà il titolo al gioco, che è un po' la citazione di Smaug nello Hobbit, con questo antro pieno di oro con il drago verde, quindi insomma quello è lo stereotipo che andiamo a guardare, e la bellissima Daphne che ci attende nella sua sfera di cristallo dove è rinchiusa. Tra l'altro non abbiamo parlato del design dei personaggi ancora.
Qui si vede molto la mano di Don Bluth e si vede, riconosciamo lo stile dei classici Disney. Infatti è una cosa che abbiamo trovato curiosa, ma che abbiamo scoperto adesso preparandoci, guardando proprio le immagini del gioco, che Dirk De Dering, il protagonista, con la sua espressione un po' dubbiosa, un po' sospettosa, col naso un po' arricciato, ricorda effettivamente Caio, che sarebbe il fratello di Semola, Artù, nella Spada della Roccia. E anche la stessa Daphne, per quanto sia ispirata a delle modelle di Playboy per renderla un po' più attraente eccetera, ricorda comunque anche nello stile dei vestiti, dei colori, alcune principesse Disney. Lo stile è innegabile e si vede particolarmente queste scelte grafiche, sono il marchio di fabbrica di Don Bluth, ovviamente fanno parte del gioco. Anche i mostri ricordano molto anche appunto quelli visti nel segreto di Nim. Io li ricollegavo sempre, anche se non mi ricordo se sono legati o meno, ma non credo, a Taro nella pentola magica, che sono un po' più cupi, sono più fantasy, ci sono gli scheletri, ci sono i mostri, anche se lui non ha avuto a che fare con questo classico Disney, sfortunato classico Disney, però si rivede un po' l'idea forse di questi anni di uscita un po' dalla fiaba, dalla fiaba tutta polvere di stelle, polvere di fate, un qualcosa di più crudo, più secco, più adulto. Forse erano i tempi maturi, l'inizio degli anni 90, un po' meno sognatori, un po' più crudi, come anche appunto vediamo anche nel Signore degli Anelli, che è una grossa ispirazione di questo gioco, e le avventure grafiche e anche le avventure testuali, che dove ci potevano permettere appunto scrivendo di descrivere anche le scene un po' più crude.
Anche se il personaggio di Dirk è uno sfigato, cioè è stato costruito inizialmente, doveva essere l'eroe senza macchie, senza paura, un po' quello che sarà Space Ace, anche se in Space Ace c'è una dinamica un po' alla Shazam col bambino che si trasforma. In questa situazione Dirk the Daring, quello che è l'ardito, come il suo soprannome, è di renderlo più un personaggio goffo, un personaggio molto simile a Caio effettivamente come design, molto più impacciato, goffo, con i piedoni, con la spada, ma al tempo stesso che gli vola in giro dappertutto, la perde sempre, poi corre per andare a riprendersela e quasi uccide i nemici senza neanche saperlo, perché non ha tecnica, semplicemente gira la spada e si trova a tagliare cose in quel momento, anche se ha dei momenti molto coraggiosi, quindi è proprio l'ardito, perché ci prova, muore il 90% delle volte, ma ci sarà la volta che gli va bene.
Intrappolato in questo loop continuo, quindi possiamo anche, potremmo anche trovarne una versione dell'episodio burla, questa, la maledizione di Dirk the Daring. Tra l'altro lo trovo molto buffo per il fatto che personaggi tipo il drago finale o anche la stessa Daphne hanno delle parti vocali, dei dialoghi, ed è qui molto particolare il fatto che, non essendoci stato tempo per assumere dei doppiatori ufficiali per dare voce ai personaggi, sono stati usati proprio i componenti del team di sviluppo, tra cui anche per il protagonista Dirk, che però è buffo perché lui non dice una parola durante tutto il gioco, ma fa solo i versi, mugugna, si lamenta, urla, e quindi consolida ancora di più questa sua versione, questa sua visione goffa e buffa appunto del personaggio.
Sì, una citazione che è molto interessante interessante nelle nostre ricerche è stata quella di Ash di Evil Dead, del personaggio insomma di Bruce Campbell, perché ha degli urli che ci assomigliano molto. I film, insomma, anche lì c'è un eroe ma che è molto goffo, fa tante cavolate all'interno delle vicende, quindi diciamo che ci sono delle grandi similarità tra questi due personaggi. Daphne è molto interessante invece come personaggio, e lo vediamo poco ovviamente all'interno della vicenda, la vedremo qualcosina in più nel seguito, ma è interessante perché è ad un certo punto si mette a parlare con noi quando siamo nel layer, è molto invitante, cioè distrae anche da un certo punto di vista, perché ovviamente ha un design molto sexy, molto accattivante da quel punto di vista. Dirk c'ha il momento in cui deve uccidere il drago, ma è un po' rapito dallo sguardo della Bella in quel momento lì, è un po' distratto e effettivamente anche il giocatore rischia.
Dragon Slayer è un gioco che è riuscito a catalizzare l'attenzione del pubblico addetti ai lavori e non, con le varie esportazioni uscite dal mondo dei videogiochi durante tutte queste decadi. Addirittura ancora adesso lo stesso Don Bluth, pubblicizzato anche online da vari critici, Nostalgia Critic uno su tutti che è un suo grande fan, perché nel 2015-2016 aveva lanciato delle campagne Kickstarter, purtroppo non a buon fine, e una Indiegogo che invece ha raggiunto l'obiettivo per fare un nuovo capitolo che sarebbe stato in realtà un prequel di animazione proprio su Dragon Slayer, in modo da ridare vita alla fiamma di questo franchise. Il progetto appunto è andato a buon fine dopo anni comunque di gestazione e di sviluppo, perché nonostante tutto si tratta sempre di disegno fatto a mano, quindi una tecnica particolare, e lo stile grafico è molto dispendioso. E nel 2020, dopo anni di negoziazioni, a quanto pare Netflix aveva dato anche l'ok per produrlo, per poterlo portare sulla propria piattaforma streaming. Si vocifera anche che Ryan Reynolds, l'attore che conoscerete per Deadpool e per altre parti, doveva dare la voce. Purtroppo al momento non ci sono altre novità, ma speriamo a questo punto, visto che è andato tutto a buon fine, che la qualità di Don Bluth, l'idea di Don Bluth, ritrovi nuova luce in questi anni moderni.
Comunque, se volete giocare il titolo, lo potete tranquillamente trovare su Steam, su Apple Store, insomma è disponibile dappertutto, è disponibile nella versione abbastanza simile all'originale, molto interessante, alcune scene appunto aggiunte, ritagliuzzate all'interno del gioco, che adesso con la tecnologia si può fare. E se volete provare proprio a farvi del male, giocate anche la versione NES, che è quella forse una delle più frustranti, insomma, da giocare, proprio il primo schema anche è difficile. Diciamo che hanno provato a rendere il gioco più difficile del mondo. C'è anche una versione Super Nintendo che ha delle bei sprite, ma al tempo stesso animazioni pessime, quindi insomma è molto sfortunato da quel punto di vista.
E questo era Dragon Slayer, un gioco famosissimo da una fama pluridecennale, a cui ho deciso di dare 7 vite su 10, come in realtà le 7000 vite che ho perso nel tentativo di finirlo per la prima volta. È un gioco molto punitivo, molto che ti mette a dura prova, molto tedioso, col trial and error. Poi figuratevi noi nella versione Amiga, senza nessun tipo di accenno, aiuto, qualsiasi direzione o tasto da premere, però è un'esperienza soddisfacente perché è talmente diverso, talmente avanzato rispetto al tempo in cui è uscito, tutta la concorrenza che c'era, che è un gioco storico, è un gioco che non poteva non uscire, la storia ce lo conferma, insomma un gioco amatissimo. Il fatto che sia andato a buon fine anche il progetto nuovo di Don Bluth per fare un nuovo capitolo prequel di animazione sta a significare la fanbase, l'importanza e il marchio che ha lasciato Dragon Slayer. È proprio un classico, è un classico come non solo giocabilità ma come idea di un gioco che avvicina l'animazione al videogioco. Adesso molto spesso ci sono già questi esempi, sono stati usati anche successivamente, i media videoludici si sposano molto spesso col cinema. Questo secondo me è la versione forse più riuscita, il punto di inizio delle versioni riuscite di un gioco effettivamente bello, non dico su licenza ma comunque su uno stile molto particolare. Non sembra un videogioco, ed è quello proprio bello, è un videogioco che non sembra un videogioco. Per i puristi magari sarà una detrazione, perché in fin dei conti si trattava solo di mettere monete e
premere a tempo dei tasti, quindi non si discosta molto da un quick time event, come dicevamo, forse anche un rhythm game, perché comunque un gioco ha una sua, un suo ritmo, una sua velocità, bisogna entrare in sintonia con questo gioco. Non è per tutti, ovviamente, infatti molte volte mi capitava in sala giochi di anche solo stare a guardare lo schermo, perché non, a parte che non potevo neanche permettermi tutte quelle monete per giocarci, ma era anche solo bello vedere un cartone animato in sala giochi, ed era anche buffo perché tutte le morti, le animazioni dei fallimenti che potevamo fare, forse quella è la parte anche forse più divertente dell'esperienza stessa, il provarci. Infatti adesso fortunatamente con la possibilità di giocarci sia su Steam che su mobile e non avere quella di dover spendere milioni di dollari, milioni di euro, milioni di lire per poterlo finire, è gratificante. Perde la sfida ovviamente in realtà non perde la sfida perché comunque è difficile, però dà comunque la sensazione di aver ritrovato e di portare con sé un pezzo di storia dei videogiochi. E tu Ace cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare a questo titolo 7 spade che Dirk perde nella sua vicenda. È un gioco che abbiamo nel cuore perché effettivamente ci abbiamo giocato parecchio, e anche rispetto agli altri titoli che giocavamo su Amiga è tanto diverso proprio per come si presenta. Io lo collego sempre al Lion Trophy Show perché era uno dei primi momenti in cui vedevo un videogioco collegato con la TV, che era molto più famosa insomma come medium al tempo, ed è un gioco che veramente, se lo analizzate nel contesto del 1983, è assurdo, perché il 1983 ha visto Track and Field, Tapper, Spy Hunter, il primissimo Bomberman, il primissimo cabinato di Mario Bros. Esce nel 1983, quindi stiamo parlando di pixel grandi come una casa ancora, che non è una critica, ma capite la differenza incredibile di tecnologia che c'era. Veramente sembrava un cabinato alieno all'interno di una sala giochi, proprio come se fosse la macchina di Ritorno al Futuro che va e prende qualcosa e lo riporta indietro. Quindi decisamente è una roba quasi anacronistica, uno direbbe. Ha fatto la storia, si merita tranquillamente il posto che ha insieme a Pong e a Pac-Man per aver rivoluzionato, anche se è una storia americana, diciamo, americano-centrica, se vogliamo raccontarla così. Però effettivamente è Dragon Slayer, un titolo che è uscito al momento giusto, forse proprio per quello risulta di successo, perché appunto è il primo sotto tanti aspetti, e quindi sicuramente è un gioco che merita. Giocatelo, provatelo, anche nell'ottica della crescita personale, secondo me, perché saper non arrabbiarsi con questo gioco è una cosa difficilissima, ma allo stesso tempo è un goduria giocarselo. Ti puoi guardare il gameplay online, perché effettivamente il long play di un quarto d'ora del gioco te lo puoi giocare, ma giocarlo in prima persona è un'altra esperienza, secondo me, perché soprattutto quando ti capitano le scene allo specchio, dopo che hai superato la scena normale e ce l'hai fatta, dover farla per la prima volta e ricordarti di fare i tasti e scambiarli nella tua testa prima di metterli in pratica è veramente figo, perché poi ti dà il vero pagamento di aver superato quel livello.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto, e visto che abbiamo appena citato che Dragon Slayer può essere trovato anche su dispositivi mobile, quindi su Android, ma anche dispositivi Apple, proprio su Apple vi consigliamo di andare ad ascoltare magari un episodio, ma anche solo a lasciarci una recensione, un commento. Noi facciamo sempre, diamo sempre un'occhiata, diamo sempre importanza a quello che ci scrivete, al vostro feedback, e con queste piattaforme abbiamo un modo in più per sapere cosa ne pensate e anche per mantenere vivo comunque il progetto Enciclopedia dei Videogiochi su più piattaforme, con l'augurio di poter raggiungere sempre più utenti, sempre più ascoltatori.
Visto che questo gioco ce l'avete consigliato, fatelo ancora, scrivete un commento nella sezione, se siete su Spotify lo trovate, potete compilarlo lì. Avete mille maniere per contattarci, tutto quanto su enciclopediadeivideogiochi.it.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste, be brave.
Oh! Questo sarà difficilissimo da indovinare.